Ciao a tutti amici, bentornati in nuova puntata di Jump and Spike. Proseguiamo come abbiamo fatto le settimane precedenti, il nostro resoconto della stagione 2019. Sono sempre qui con compagnia di Angelo. Ciao Angelo.
Ciao Alex, ciao a tutti, ciao.
E ringrazio come sempre i ragazzi di Cutting Edge, il contenitore che ospita Jump and Spike insieme a tanti altri programmi sullo sport americano. E vi ricordo che potete seguire il nostro podcast insieme a tutti quanti quelli degli altri ragazzi della radio sulle vostre piattaforme di podcast preferite, sul sito e sull'applicazione Spreaker, sull'app Spotify, e potete scriverci a jumpandspike@gmail.com oppure seguire il nostro account Twitter. Bene, come sempre fatto il nostro doverosissimo introduzione, e quindi, caro Angelo, cominciamo subito a riprendere il filo di quello che abbiamo fatto nella puntata precedente. Nella puntata precedente abbiamo parlato delle certezze, e invece questa puntata abbiamo deciso di parlare di quelle che secondo noi sono un po' le sorprese di questa stagione 2019, appena andata in archivio. Da dove cominciamo? Qual è la sorpresa secondo te più grande?
Beh, la sorpresa, la Cinderella Story, non può che essere Baylor, le Lady Bruins di Waco, Texas, che veramente hanno un programma atletico di pallavolo che non le ha mai portate lontano. Quest'anno è incredibile, e vedremo anche perché, incredibile, sono state la numero uno del ranking, è davvero incredibile. Tanto Baylor non è un'università scarsa da un punto di vista sportivo, perché ricordo a chi segue il basket che le Lady Bruins sono le campionesse NCAA in carica nel basket, però qua stiamo parlando di volley, e nel volley non hanno mai combinato niente, se non che quest'anno c'è una certa signora, una certa ragazza che si chiama Josiana Presley, che ha vinto il premio di miglior giocatrice dell'anno, e andatevi a vedere se potete qualche partita e capirete perché. È letteralmente esplosa quest'anno. Allora, Josiana è junior, quindi l'anno prossimo potrà ancora mostrare le sue qualità all'interno delle NCAA. Ha una fisicità che è bestiale, cioè salta come un canguro, no? È incredibile, è veramente proprio fisicamente micidiale, ed ha un braccio potentissimo. Quest'anno ha trovato l'anno di grazia, e quindi, oh ragazzi, quando hai una così, facciamo un paragone, non voglio sembrare blasfemo, ma quando hai una come Gonu, Paola Gonu in squadra, tutto va per il verso giusto. Avere Gonu o non avere Gonu è una bella differenza. Ecco, avere in squadra Presley o non averla è una bella differenza, tant'è che l'unica sconfitta, e qua lascio parlare te.
Sì, diciamo che la stagione regolare, la stagione comunque si è chiusa con un 29-2, un record di 29 vittorie e 2 sconfitte, di cui 17-0 in casa. Ha avuto le uniche due sconfitte, una fuori casa e una in campo neutro. E il campo neutro è stata la semifinale contro Wisconsin, che conosciamo tutti il valore delle avversarie, e l'altra sconfitta che hanno avuto fuori casa è stata quella a Austin in Texas contro appunto le Longhorns. E quella partita me la ricordo abbastanza bene, e l'ho guardata e l'ho proprio cercato di carpire ogni più piccolo movimento di Josiana Presley. Lei quella partita lì purtroppo non ha dato il suo meglio, ma forse l'unica volta di questa stagione in cui mi è sembrata un po' scoraggiata, nel senso che una delle forze di questa giocatrice è non solo la sua capacità in attacco, la sua grande elevazione e tutto quanto, ma era anche il modo in cui lei riusciva a far muovere le compagne, o comunque riusciva a dare uno spirito, un supporto alle sue compagne, farle rendere al meglio. Secondo me è stata questa la grande forza di quest'anno, la sua psicologia di gruppo. In quella partita lì purtroppo l'ho vista scoraggiata, l'ho vista veramente perdersi e non riuscire a dare quello sprint in più che invece di solito riusciva a dare. Oh, mettiamoci bene chiaro le cose, ha giocato a Texas, io ho visto molte partite di Texas, e quel palazzetto lì è qualcosa di una bolgia infernale, un girone dell'inferno, nel senso che ti urlano, ti saltano, le cheerleader che saltano, fanno la ruota a ogni punto, tutto il palazzetto che ogni tocco della squadra di casa, Texas, guardate le partite, già in televisione è qualcosa di, non dico fastidioso, ma che impressiona. Immagina giocare lì come squadra avversaria, è qualcosa che proprio non sta né in cielo né in terra. Quindi complimenti a lei e alla sua annata, perché ha fatto un'annata spettacolare, meravigliosa, tornerà, sì, tornerà, vedremo come tornerà, nel senso che adesso in tanti la conoscono, in tanti sanno cosa aspettarsi, e si sa che ripetersi nello sport è molto più difficile, però ha tutte le carte in regola per fare veramente molto molto bene.
Sì, è vero, ha tutte le carte in regola per fare veramente molto bene, ma mi sbilancio. L'anno prossimo, nel 2020, non sarà lei a vincere il premio giocatrice dell'anno, perché mi sembra tanto un exploit casuale. Ha avuto la stagione di grazia, è forte, non è una pippa la Presley, non è una pippa, è forte, ma tanto per intenderci, non è la Plummer, non è la Thompson, secondo me. Però, Alex, lo sai che io vado giù abbastanza netto con alcuni giudizi.
Il bollino blu di gomma, come avete detto.
Ti dico, sì, esatto, ti dico questo. Ecco, proprio del bollino blu. La Presley ha avuto anche la fortuna quest'anno di trovare un'altra ragazza in stato di grazia, Anna Locking, la palleggiatrice. Ecco, Anna Locking non avrà mai il bollino blu di gomma, perché è una palleggiatrice, secondo me, non è tra le migliori 6 o 7 palleggiatrici che ci sono in NCAA quest'anno. Bravina sì, ma secondo me, come ce ne sono tante.
Ecco, mi hai fatto venire in mente anche questo, appunto, guardando la partita. Io ho pensato spesso che a volte a questa squadra qui, in questo paio di occasioni, sia contro Texas che contro Wisconsin, se ci fosse stato in certi momenti la possibilità per gli allenatori di dire aspetta che prendo il palleggiatore dall'altra parte e lo metto di qua, le cose sarebbero cambiate, forse non contro Wisconsin ma contro Texas io credo che sarebbero cambiate tanto.
Sì, diciamola tutta. Se al posto della Locking a Baylor ci fosse stata Jenna Gray, sarebbe stato meglio per le Lady Bruins, però vabbè, Jenna Gray è una sola. Invece vorrei sottolinearti di una ragazza che esce dal college quest'anno, Shelly Stafford, la centrale, e lei ha la doppia nazionalità americana e costaricana, e secondo me le squadre europee, anche quelle italiane, dovrebbero darci un occhio, buttarci un occhio, perché la Stafford potrebbe essere un ingaggio interessante, piuttosto interessante. È brava. Anche lei, sai che mi piacciono le cose di colore, è una secchiona micidiale, più di 3.90 come GPA, quindi è una che studia e ha degli ottimi voti. Mentre, e chiudiamo il discorso Baylor, ti segnalo una ragazza europea, l'opposta, Marieke van der Mark. Allora, io sul blog una volta ho commentato, no, il discorso opposti olandesi, dicendo ragazzi, l'Olanda ha un problema con l'opposto, perché Lonneke Slotius è ormai in fase di declino totale, e quindi l'opposto olandese del futuro chi sarà, e l'ho buttata lì. Se la biondina van der Mark cresce bene, l'Olanda si troverà un bello opposto. È ancora molto acerba, perché è una freshman, o forse no, non mi ricordo più se è freshman o sophomore, però insomma la van der Mark può farcela. Però ragazzi, diciamo, la Cinderella story di Baylor secondo me non si ripeterà l'anno prossimo. Non vedo Baylor l'anno prossimo come una delle possibili favorite al titolo.
Lo penso anch'io che non sarà lei che, diciamo, la Cinderella story dell'anno prossimo, 2020. Aggiungo su Stafford Shelly che anche a me piace tantissimo come giocatrice, e in più anche ha un ottimo servizio, perché a livello almeno di squadra ha collezionato ben 23 ace in questa stagione, e su 104 set giocati, perciò insomma 0,22 ace per set, e a fronte di 22 errori, perciò ha fatto più ace che service error, diciamo. Buono. Un bel plus in più per chi magari ci vuole mettere sopra gli occhi, perché è una giocatrice che comunque ha di che dire sia in fase di attacco che in fase di muro, e anche al servizio sembra molto molto completa.
Sì, io la sponsorizzo Stafford, assolutamente. Le do il bollino blu.
Bollino blu, alzato, fantastico, fantastico. Ok, passiamo al secondo punto in scaletta, la seconda squadra, la seconda sorpresa della stagione. Questa è un po' una cosa che è un mio pallino, perché mi è piaciuta tanto, ma soprattutto mi è piaciuta tanto una giocatrice, che è Pittsburgh. Di cosa c'è?
Esatto, le Panthers, tra l'altro quest'anno hanno perso un'occasione incredibile, perché le finali si giocavano alla PPG Arena, e Pittsburgh, sai che roba sarebbe stato avere le Panthers giocare in casa, cioè una cosa micidiale, no? Purtroppo però sono saltate, nonostante la giocatrice che penso che tu intenda sia Alexis Akeo, cioè la palleggiatrice è freshman, hawaiana, lei sì, bollino blu sicuro, lo sai che a me i palleggiatori piacciono tantissimo, ecco, Alexis Akeo non è la mia favorita, perché lo sai che la mia favorita è e resterà sempre Nickli Names di Nebraska, di cui parleremo la prossima puntata, perché purtroppo Nebraska quest'anno è stata una grossa delusione. Ma no, Alexis Akeo è veramente brava, è veramente brava, è una freshman, e seguitela ragazzi, perché arriverà lontano. Se poi ci metti,
e poi non essendo altissima, perché
no, secondo me non arriva forse 1,75, 1,76,
5,8.
5,8, quindi è 1,74, sì, mi sembra, sì, 5,8, per sì. Cui insomma. No, però è brava, è veramente brava. E non aveva uno squadrone, perché insomma, chi vuoi mettere lì di Pittsburgh? L'unica che mi viene in mente, che ha un bel braccio, è Kyla Lund. E Kyla Lund anche lei è una che va seguita. Però a parte Kyla, cioè, Pittsburgh è stata una sorpresa proprio perché ha avuto questa ragazzotta che ha fatto un'annata fantastica.
Che ha preso in mano, che ha preso in mano una squadra, ricordiamo, perché lei non doveva essere titolare quest'anno, perché adesso l'altra palleggiatrice di cui ora mi sfugge il nome, se non sbaglio, la Leavers.
Non me la ricordo.
Mi sembra che sia Kyler Leavers che si è, se non ricordo male, ha rotto il tendine d'Achille in preparazione, comunque sì, all'inizio, sì, del campionato, è stata fuori tutta quanta la stagione. È arrivata lei freshman dalle Hawaii a Pittsburgh, perciò non immaginiamo il freddo che ha può aver patito questa povera ragazza, e all'inizio per ambientarsi, e insomma di riff e di raff ha cominciato a far girare la squadra come un orologio svizzero. Mi ricordo più di qualche partita una distribuzione quasi col pallottoliere, ci cioè faceva girare tutte quante, e questo significa che poi dall'altra parte non sai più che pesci pigliare, perché a livello di muro, a livello di attenzione a muro, devi gestire tutte quante, devi dare comunque un peso a tutte quante le altre giocatrici, e quindi come dicevi tu parlando di statistiche qualche puntata fa, no? il running set, lo steal set, lei secondo me, se a tenere ancora queste statistiche, avrebbe un bel po' di running set da mettere sul suo tabellino.
È vero, è imprevedibile, è brava. Sì, davvero, è stata una sorpresa proprio anche per la storia, no? E vediamo, speriamo non si bruci, è da seguire sicuramente, è da seguire, anche se appunto secondo me Pittsburgh non sarà uno squadrone, insomma, per l'anno che viene potrà dire bene, ma non sarà tra le favorite.
Ha perso una grande occasione, come dicevi tu, sì, e l'ha persa contro una squadra di cui parleremo in questa puntata più avanti, perché nel second round dell'NCAA tournament ha perso contro Cincinnati. Ma prima di passare...
Non ha perso contro Cincinnati, ha perso contro Jordan Thompson.
Ok, hai fatto bene a puntualizzare, assolutamente. Allora, adesso come di consueto facciamo la nostra pausa musicale e dopo... Angelo ci dirà dove siamo andati.
The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love, deep in the heart of Texas.
Ok Angelo, dove siamo andati questa settimana?
Stiamo parlando di sorprese, Baylor, Waco, Texas, e quindi siamo andati in Texas, The Lone Star, per cui la stella del Texas, il Texas è famoso appunto per la stella singola.
Citando una battuta di Sheldon Cooper che mi piace molto, speriamo non sia dovuta alla recensione di Yelp per lo Stato. Ok, Adesso parliamo di un'altra sorpresa, di Kentucky, altra squadra che comunque ha impressionato, e ti chiedo subito una cosa. Io sempre spulciando sul blog, andando a cercare tutti i tuoi commenti, c'è un magnifico post dove si è parlato di dicembre, del campionato in NCAA, e tu a un certo punto, facendo un po' tutta una serie di ragionamenti, hai detto: se potessi andare, adesso non lo dico con le tue parole ma con le mie, se potessi andare a Las Vegas e puntare per una sorpresa, punterei su Kentucky. Perché?
Esatto, peccato che poi appunto non sono andato a Las Vegas.
Per fortuna non sei andato.
E non ho, esatto, sì, per fortuna, scusa, non sono andato a Las Vegas e non ho puntato, perché subito dopo averlo detto Kentucky è stata non ribaltata, però ha perso da Washington. Ma perché Kentucky mi sembrava una sorpresa? Perché secondo me c'era, io forse sono monotematico, forse sono maniaco, ma c'è una palleggiatrice che mi aveva impressionato, Madison Lilley. Madison Lilley è sempre stata una costante, non ha mai avuto picchi. Cosa intendo quando non ha mai avuto picchi? Non ha mai vinto il premio da first team, è sempre stata, mi sembra, tre anni second team dell'AVCAA, della AVCA. Quindi non una top in progress, non una fuoriclasse potenziale, ma una brava. E mi piaceva, stava giocando bene, tant'è che dava tantissime palle a Lea Edmond, che è un braccione e veramente andava forte. E quindi le Wildcats mi hanno impressionato tantissimo. E ho detto, queste qua arrivano lontano. Infatti non ero contentissimo quando le hanno messe in ranking al numero 9, perché dicevo, no, secondo me meriterebbero di andare anche più in alto. Sta di fatto che vanno a giocare contro Washington, la numero 8, e perdono 3-1, senza mai avere la possibilità quasi di portarsi a casa la partita. Quindi davvero, per fortuna che non ho puntato. Delusione leggermente, però no, insomma, dai, l'annata delle Wildcats secondo me è da considerarsi positiva, comunque sicuramente positiva, ragazzi.
No, sicuramente positiva, e hanno avuto anche una bella sfida all'interno della conference con una squadra che a te non sta per niente a cuore, che è Florida.
No, esatto.
Che alla fine l'ha spuntata per il rotto della cuffia, però diciamo che la lotta, Kentucky è sempre stata davanti, se non ricordo male, per buona parte della stagione. Solo sul finale poi c'è stata la sfida, esatto, sì, il 20 di novembre c'è stata la sfida con Florida, che hanno anche vinto. E però oramai, insomma, i giochi erano fatti.
Non parlerò mai io di Florida, eh? Io non parlo,
no,
di Florida.
No, no, non ti interrogerò mai su Florida, piuttosto chiamo qualcuno dalla Florida a parlare di Florida.
Assolutamente.
Va bene. E allora, ultimo punto, parliamo della squadra Jordan Thompson, che è un'università famosissima, giusto?
Sì, esatto. Cincinnati, le Bearcats. Tu prima hai detto, appunto, Pittsburgh ha perso contro Cincinnati. No, ha perso contro Jordan Thompson. Perché allora, Cincinnati, davvero, non parliamo, non me ne vogliano tutte le Bearcats, assolutamente non ho nulla contro di loro, ma Cincinnati è Jordan Thompson. Allora, chi è Jordan Thompson? Jordan Thompson è, assieme a Kathryn Plummer, la ragazza che quest'anno ha impressionato non solo a livello universitario, ma poi ha fatto vedere anche a livello pro quelle che saranno le sue caratteristiche e il suo modo di giocare in futuro. Kathryn Plummer è andata a giocare a Monza, Jordan Thompson è andata a giocare in Turchia al Fenerbahce. L'hanno fatta giocare in 4, anche qui non si capisce bene che fine farà Jordan Thompson, 4 o 2, perché Kira Lee dice sempre che il futuro di Team USA come opposto è Jordan Thompson, che lui vuol far giocare Jordan Thompson in 2 e Kathryn Plummer in 4. Al Fenerbahce però avevano Melissa Vargas, anche se in quel momento era infortunata, e comunque l'hanno fatta giocare in 4. Adesso mi sembra di ricordare che passerà dal Fenerbahce alle Zacibasi, no? Per cui sarà sempre in Turchia, rimarrà sempre in Turchia Jordan Thompson. Però ragazzi, Jordan Thompson ha veramente una capacità di giocare che è incredibile, è brava anche in ricezione, quindi io la vedrei più in 4. ti dico, io non sono l'allenatore di Team USA e ci mancherebbe altro, ma se tu mi dicessi chi devi far giocare in due e chi in quattro, io direi in due Plummer e in quattro Thompson. Kiraly la pensa al contrario, cioè vuol far giocare in due Thompson e in quattro Plummer. Secondo me Thompson è più bravo in ricezione, però cosa dire? Oh, Thompson davvero è una da 30 punti a partita. Non ho i numeri, sei tu il mago dei numeri.
Sì, quindi... guarda, ti dico, se vuoi ti do qualche numero, ti do sia del 2018 che del 2019. Allora, 2019 a livello statistiche individuali, per quanto riguarda l'attacco, ha letteralmente spaccato, nel senso che era la prima a livello nazionale in ogni cosa, in attacchi per set, percentuali di attacchi tentati, cioè di tempo d'attack, perché ovviamente era la più servita di tutta quanta la squadra. E quindi guarda, nel 2018 come kills ha chiuso con 827, nel 2019 leggermente meno, ha giocato però 12 partite, 12 set in meno, e ne ha fatti 768 con 6.27 kills per set nel 2018, 6.40 6.40 nel 2019.
Cioè 6 kills per set sono veramente tanti, però io ti faccio una domanda.
Con percentuali anche altissime, perché poi il numero di errori totali 226 e 2018 198, 200 quasi 2019, e una efficienza in attacco del 0.333%, cioè 33-34%, cioè sopra il 34%, un opposto che gioca con questo numero di palloni attaccati è bestiale, cioè è fuori da ogni grazia.
Assolutamente. E allora perché non l'hanno letta lei giocatrice dell'anno?
Questa è una domanda.
Perché qui... ogni tanto impazziscono. Allora, non voglio essere cattivo, ma certe giocatrici dell'anno non capisco perché.
Allora, vabbè, possiamo dirlo, tanto insomma, non ci sentono, penso ci sentono non molto gli italiani ci ascoltano, perciò gli americani non ci ascoltano, e gli americani si innamorano di queste storie alla Cinderella Story di cui abbiamo parlato, di Baylor che ribalta questa giocatrice che dal nulla viene fuori. Thompson la conoscevamo già, era già andata in UNL, perciò non era più una sorpresa. Loro restano affascinati, restano ammaliati a queste giocatrici e si appassionano, e a volte le scelte sono anche un po' più dettate dal cuore, dalla politica, che non fa dalla mera dal mero campo.
Sì, ma Alex, allora ripeto, non voglio fare il solito velenoso e cattivello, ma mi spieghi che cavolo c'entra Sarah Wheelight che vince il premio di miglior giocatrice dell'anno? Io l'ho vista un anno a Busto giocare, meglio non giocare. Mi spieghi Alaina Bergsma, a parte il bellissimo viso bionda, fa la modella di costumi da bagno, ma mi spieghi che cosa c'entra come premio di giocatrice dell'anno? No, al di là delle battute, io l'avrei dato, non potendolo dare a Plummer perché non aveva giocato sufficientemente partite, io l'avrei dato o a Redke o a Thompson, sinceramente.
Allora, sì, faccio questa considerazione, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo io, però Thompson ha giocato in una conference che non era sicuramente né la Big 12 e nemmeno la Big 10 o la Pac 12, perciò era difficile assegnare un premio a una giocatrice così fondamentale che però gioca in una conference non propriamente super competitiva. Metto anche questo sul piatto della bilancia per quanto riguarda le scelte.
Probabilmente è vero, hai ragione, però insomma, se io devo scommettere su chi farà una grande carriera pro tra Thompson e Presley, dico Thompson.
Sì, questo
allora,
sì, però...
Thompson era Cincinnati, cioè era una one man team, assolutamente, one woman team, però niente, va, è così, no? Thompson veramente quest'anno ha fatto faville e scintille, ha dimostrato di saper giocare bene anche a livello pro, nonostante la fatica, perché sono rarissimi i casi di americane che arrivano nel campionato pro e sfondano. Ne parleremo magari tra tante puntate, quando andremo a presentare la stagione 2020, e magari parleremo delle ragazze che sono uscite nel passato e che poi hanno sfondato in Europa. Però Thompson è veramente un mostro.
Sì,
un mostro,
concordo. Allora, visto che tu mi fai le domande, adesso ti faccio una domanda io e poi chiudiamo. Vai. Allora, io ti chiedo, visto e considerato un po' quelle che sono tutte le sorprese che abbiamo analizzato, le giocatrici, adesso ci manca ancora delle altre parti da analizzare, però siamo a buon punto e questa domanda te la faccio adesso. Come vedi il futuro della nazionale americana?
della nazionale americana. Allora, dipende da chi sarà, dipende dall'opposto, perché allora come centrali sono messe alla grande. Akin Radewo ha detto che va avanti, no? E quindi una delle due sarà lei, e lei è una garanzia. L'altra, boh, l'altra probabilmente, non so, Adams, Paige Tapp o Anna Tapp, comunque ne hanno tante. A livello di bande, Jordan Larson, The Governor è The Governor. C'è chi due anni fa diceva Larson è bollita, io dicevo ma siete pazzi. Jordan Larson proprio ieri è stata eletta da Barbolini e altri due allenatori come una delle migliori cinque giocatrici non europee che da sempre hanno giocato la Champions League. Jordan Larson è la titolare fissa. L'altra banda chi sarà? Plummer, potrà essere Robinson, Barsh, Hill, ce l'hanno lo spazio. Hanno Morgan Hens che come libero garantisce. Palleggiatrice, io punto, l'ho già detto un anno e mezzo fa e continuo a dirlo, le due palleggiatrici a Tokyo saranno Carlini e Poulter, quindi non andrà Hancock ma saranno Carlini e Poulter, quindi la squadra è ottima. Ma chi sarà l'opposto? Allora, non hanno una fuoriclasse. Karsta Lowe, di cui io sono stratifoso essendo tifoso di Busto, che ha giocato a Busto, ma Karsta Lowe non è una fuoriclasse. Chi c'è l'altro? Annie Drew non è una fuoriclasse. Senza l'oppostone non vai da nessuna parte. Guarda l'Italia, chi ha come opposto? È Gonu. Guarda la Bosnia, chi ha come opposto? Boskovic. L'eccezione è la Cina, che però vabbè, ha Zuting. E quindi se Thompson crescerà e farà l'opposto, Team USA potrà dire la sua. Non la vedo Team USA favorita per la medaglia d'oro alle Olimpiadi, perché la medaglia d'oro alle Olimpiadi secondo me se la giocano più di Team USA Cina, Serbia e Italia, non in quest'ordine, voglio dire. Però Team
speriamo.
USA, sì, infatti speriamo. Però non puoi dire che Team USA è fuori dai giochi.
Allora, ti dico la mia, visto che ti ho tratto fuori il discorso di Tokyo della medaglia d'oro, io credo che questo rinvio di un anno potrebbe favorire, e non poco, adesso non dico che sia da titolo, però comunque le farà aumentare ulteriormente di livello i Team USA, perché con un anno in più alle spalle di professionismo, di Thompson, di Plummer, di Hens,
di Morgan Hens,
lì ragazzi potrebbe saltare fuori, veramente fare un salto di qualità importante e venire fuori alla lunga qualcosa. Ripeto, non le vedo ancora a livello dell'Italia, della Cina e della Serbia come hai detto tu, però se quest'anno potevano essere un po' una spina nel fianco, l'anno prossimo saranno una bella gatta da pelare per tante squadre.
Sì, però l'anno prossimo di contro The Governor, Jordan Larson avrà un anno in più, non è eterna. Larson è ancora una fuoriclasse assoluta, ma non è eterna.
Vero anche questo. Va bene Angelo, io ti ringrazio tantissimo ancora, siamo stati bravissimi questa volta, siamo sotto la mezz'ora, perciò grazie mille della tua disponibilità, delle tue parole, della tua sempre grandissima esperienza, e niente, io ti do appuntamento alla prossima puntata e ringrazio tutti quanti i nostri ascoltatori. Vi ricordo appunto, se volete aiutare il progetto Jump and Spike, di condividere le post, di parlarne con i vostri amici, di scriverci, di farci domande, e noi siamo ben lieti di accoglierle e magari rispondervi. Angelo, grazie mille e buon proseguimento a tutti.
Grazie, ciao Alex, ciao a tutti.